nella settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
Buonasera, mercoledì 8 febbraio 2023, benvenuti ad una nuova puntata della settima ossessione. Siamo arrivati alla puntata numero 20, anche oggi un'ora di cinema qui come sempre sulle frequenze di Nova Radio 101.5 FM a Firenze e poi ovviamente anche in streaming su novaradio.info e anche tramite la modalità del DAB Plus attraverso le vostre autoradio. E come sempre questa trasmissione si può ascoltare anche tramite un podcast che trovate tutti i fine settimana su Spotify e Amazon Music. Anche oggi vi abbiamo preparato una puntata piena di cinema, 4 film che sono in uscita proprio da domani. Siamo alle soglie di un altro lungo fine settimana cinematografico, quindi io non perderei tempo perché vedo che è già pronta con noi in collegamento la nostra Manuela Santacaterina di Hot Corn Italia, e ascoltiamo immediatamente il trailer del film di cui ci apprestiamo a parlare.
Se siete qui, vuol dire che la conoscete. Lydia Tarr è molte cose. Come direttore, Tarr ha iniziato la sua carriera con la Cleveland Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra, la Boston Symphony Orchestra, finché non è arrivata qui da noi, alla New York Philharmonic. Nel 2013 Berlino ha eletto Tarr suo direttore principale e da allora mantiene quell'incarico. Lydia Tarr ha inoltre scritto musica per il teatro e il cinema. Figura tra i 15 cosiddetti EGOT, ossia coloro che hanno vinto tutti e 4 i principali premi dello spettacolo. Grazie per essere qui, maestro.
Grazie a lei, Adam, grazie.
Come va la scrittura?
Non benissimo. Continuo a sentire qualcosa.
Schopenhauer misurava l'intelligenza di un uomo in base alla sua sensibilità al rumore.
Le succede mai di essere sopraffatta dall'emozione?
Sì, è una cosa che succede.
Abbiamo un problema. Ho ricevuto un'altra strana email.
Non c'è motivo di farsi coinvolgere.
Sono preoccupata.
Sta iniziando a chiudersi in se stessa.
Se vuoi danzare il mask, devi servire il compositore. Devi sublimare te stesso, il tuo ego e certo la tua identità. Devi di fatto porti davanti al pubblico e a Dio e annientare te stesso.
Eccoci, allora, abbiamo appena ascoltato il trailer di Tarr, film che uscirà domani nelle sale, giovedì 9 febbraio, con protagonista la divina Cate Blanchett. Dicevamo prima, in collegamento con Manuela Santacaterina, anzi, che è in collegamento Manuela Santacaterina, ciao!
Buonasera!
Buonasera! No, perché siccome la telefonata pre-diretta, pre-registrazione, pre-puntata...
commentate.
Esatto, quindi vi facciamo dei piccoli commenti prima di andare in onda. E dicevamo, no, di Cate Blanchett, che tutte le volte che c'è un film di Cate Blanchett è l'interpretazione della vita di Cate Blanchett.
Praticamente ormai sembra uno scherzo, sembra che noi giornalisti siamo dei pazzi, ma è così, perché lei ogni volta ti supera, ogni volta che fa un film, che sia una commedia, un thriller, un dramma, Cate Blanchett ci dà l'interpretazione della vita.
Esatto.
Quindi, come dicevi giustamente tu poco fa, forse il suo miglior film sarà il prossimo.
Sarà il prossimo sicuramente che arriverà. Intanto però ha dato una degna interpretazione di questo personaggio, questa direttrice d'orchestra, un ruolo che, diciamo,
esatto,
sia nel cinema ma anche nella vita di tutti i giorni siamo poco abituati a vedere, no? Perché vediamo sempre questi direttori, questi uomini a dirigere le orchestre, che sia il Capodanno di Vienna, della Fenice, insomma, nei vari o a teatro, chi pratica. Io raramente sono andato a vedere un concerto di musica classica, però ci sono spesso, quasi sempre, uomini.
È vero, ma tra l'altro è proprio interessante il fatto che Todd Field, che è il regista del film, che tra l'altro ha scritto il film pensando solo ed esclusivamente a Cate Blanchett in testa, quindi se lei non avesse accettato il ruolo questo film non esisterebbe, non ne staremmo parlando, fa una cosa molto intelligente: mette al centro questa donna, questa direttrice d'orchestra e compositrice di fama mondiale, appunto la prima direttrice della Filarmonica di Berlino, e fa un discorso estremamente attuale, perché questo è un film che parla di potere e di abuso di potere, il tutto con delle sfumature thriller. Il film è nominato a 6 Oscar, tra cui ovviamente quello a Cate Blanchett, che credo sia arrivata alla nomination numero 14, e segue il privato e il pubblico di questa Lydia Tarr, di questa direttrice d'orchestra, in un momento particolare della sua vita. Lei è sposata con il suo primo violino, ha un'assistente, Francesca, che la segue in tutto quello che fa, anche lei musicista, e si trova in un momento molto particolare perché ha un libro in uscita, è appunto diventata la prima direttrice d'arma della Filarmonica di Berlino, ha attenzione mediatica da tutto il mondo, però dal suo passato, dal suo recente passato, arrivano dei messaggi un po' spaventosi, diciamo, minacciosi. Una ragazza che aveva vinto una borsa di studio, quindi una musicista della sua orchestra, la contatta, e la contatta per farle capire che fondamentalmente non dico che è in pericolo, ma quasi, perché deve essersi comportata male questa Lydia Tarr nei suoi confronti, al punto che la collaborazione con l'orchestra di questa giovane musicista si interrompe bruscamente. Noi spettatori capiamo che tra le due donne c'è stato qualcosa, e capiamo anche che Lydia Tarr fa un abuso di potere, fa in modo che questa storia venga insabbiata. Però ovviamente nel corso del film questo fantasma del passato, diciamo, tornerà a galla, e lei dovrà fare, appunto, dovrà prendere coscienza di quello che ha combinato. E il film fondamentalmente è questo: è un grandissimo e meraviglioso thriller, dove però in realtà non ci sono gli elementi classici del thriller, perché non c'è un thriller come può farlo un regista. Non so, Daniele, dimmi tu, penso a
David Fincher.
Esatto, esattamente. È un thriller diversissimo. Qui c'è musica classica, c'è una direttrice d'orchestra, c'è Mahler, e poi c'è questo discorso sul potere, dove viene messo al centro però non un uomo, ma una donna che ha una figura di potere incredibile, una fama incredibile, e quello stesso potere lei lo usa per abusarne. Ed è molto interessante, perché solitamente in questi anni il racconto che è stato fatto è stato sempre fatto da una prospettiva maschile. Quanti film in questi anni ci hanno raccontato come l'abuso del potere maschile abbia causato determinati danni al
sì,
mondo femminile, al mondo del lavoro, in ogni sua sfumatura. Qui al centro c'è una donna gay di potere, che quel potere non fa altro che trasformarlo in qualcosa di negativo. Lei ha una fama che però poi si trasforma anche in un impulso predatorio, perché la vediamo nel film interessarsi a più di una componente femminile della sua orchestra, ed è molto interessante ed è molto intelligente che Todd Field abbia scelto una donna per farci vedere che in realtà il potere e il suo abuso sono identici a prescindere dal fatto che sia un uomo o una donna.
Sì.
Anche se ovviamente sappiamo benissimo che nella maggior parte dei casi è la donna a esserne vittima. Però ecco, secondo me questo è un punto di vista molto interessante, che tra l'altro un'altra cosa molto bella che fa il regista, lui dà a noi spettatori degli strumenti per farci vedere i punti negativi di questa donna, ma anche i suoi punti positivi. Quindi ci mostra in realtà quello che in questi anni, quante volte è successo che personaggi importantissimi della cultura siano stati messi in discussione proprio a causa del loro privato o del loro passato. In questo film c'è una sequenza meravigliosa in cui Lydia Tarr fa una lezione alla Juilliard e fondamentalmente demolisce uno studente perché lui, questo ragazzo, dice che non suona un determinato musicista del passato perché nel suo passato si era macchiato di alcuni comportamenti poco edificanti. Ecco, sì. Fondamentalmente è quello che è successo in questi anni ad alcuni registi, ad alcuni scrittori, ad alcuni musicisti, e fondamentalmente il film di Todd Field non è altro che questo, una bellissima riflessione sul potere, l'abuso del potere e come viene utilizzato a proprio tornaconto da chi ha la fama dalla parte del manico, diciamo, no?
Sì. Tra l'altro quella scena che hai appena citato, che è molto lunga, se non ricordo male, si sfiorano quasi, cioè si va oltre la dozzina di minuti secondo me, o comunque siamo lì, e, recitata ovviamente da Kate Blanchett, e poi senza stacchi, se non sbaglio è una scena che piano sequenza,
davvero.
È una scena, sì, veramente. Tra l'altro, come dicevi te prima, hai usato l'espressione thriller atipico. Ecco, proprio vedendo questa scena e dire: ma siamo davvero di fronte a un thriller? Vedendo anche questa tipologia.
Però
di scena.
Tra l'altro anche l'uso che lui fa dei linguaggi cinematografici, lui utilizza una regia molto pulita, molto classica, molto elegante, nella quale poi inserisce dei filmati ripresi dal cellulare, dei filmati dei social, dei filmati di YouTube. Quindi c'è un continuo gioco anche di linguaggio, e io ho trovato un film bellissimo, dalla struttura veramente solida. Non tutti l'hanno apprezzato, la maggior parte delle persone e dei critici lo hanno apprezzato, ma c'è anche chi invece lo ha trovato piatto.
È un film molto lungo, però quello ormai ci abbiamo fatto il callo, volevo dire.
Esistono più i montatori,
no.
montatori cercati, sì. Siamo tutti disperati perché ormai quando andiamo alle anteprime stampa sappiamo che almeno per 2 ore e mezza fuori dal mondo.
Sì, passano le stagioni, no? Quando uno entra al cinema, entri che è inverno, esci che è primavera, tipo una cosa del genere.
Esattamente, ormai è così, ne siamo consapevoli.
Sì, sì,
però
sì.
Minimamente la sua lunghezza l'ho trovata giustificata,
non è stata pesante,
molto ben costruito, quindi insomma
sì.
Io ve lo consiglio.
E non è secondo te neanche uno, mi pare di capire, come ho letto qualche critica, uno di quei film in cui la performance dell'attore, dell'attrice in questo caso Kate Blanchett, si divora l'intero film, cioè che mette in secondo piano le tematiche, tutto quanto.
No, anzi, secondo me le tematiche escono anche
molto bene.
Ripeto, da un punto di vista anche molto interessante, perché non ne siamo abituati. E secondo me non si mangia neanche le sue coprotagoniste, in particolare Nina Hoss, che interpreta sua moglie, il primo violino di questa filarmonica di Berlino, e Noémie Merlant, che sarebbe la sua assistente Francesca, hanno ovviamente meno spazio sullo schermo, ma non sono messe in ombra. Secondo me hanno delle prove da attrici più che
notevoli. Sì.
Sì, assolutamente, senza che vengano insomma offuscate. Certo, Kate Blanchett, vi ripetiamo, è divina come
c'è poco da fare.
Questo è un film pensato di lei, un film assoluto su questo personaggio. assolutamente. Si chiama Tar perché il film è dedicato a Lydia Tar.
Esattamente, esattamente. E il film esce, come abbiamo detto, domani. E il, tra l'altro, Kate Blanchett, non a caso, ovviamente, è candidata al premio Oscar come miglior attrice. Il film è candidato anche come miglior film, giusto? Nella decina
a
6 nomination. Quindi, insomma, ha fatto una bella figura. Segno che, come ormai succede da diversi anni a questa parte, quello che passa da Venezia molto spesso ce lo ritroviamo anche tra i principali premi, al massimo appunto gli Oscar, che si terranno quest'anno il 12 di marzo. E quindi siamo curiosi di vedere se Kate Blanchett vincerà. Questo sarebbe il terzo o quarto? O il terzo?
Sono tremenda con i numeri e quindi non voglio dire bugie, non lo so.
Allora, sono sicuro che ne ha 22, però forse mi potrebbe sfuggire il terzo. Magari adesso faccio un controllo e poi tanto ci dobbiamo risentire tra non molto, perché poi parleremo di un altro film. Anzi, ti invito a restare con noi e ci sentiamo nell'ultima parte della nostra trasmissione, perché parleremo di un altro film che in comune con Tar ha il concorso di Venezia, e perché l'abbiamo visto anch'esso all'ultima mostra del cinema di Venezia. Però insomma ne parliamo più avanti, perché adesso salpiamo, se vuoi restare con noi, sul Titanic, perché il Titanic torna al cinema. A tra poco, Manuela, grazie.
A dopo,
ciao.
Mi ascolti? La tengo stretta, non la lascerò. Il Titanic era chiamato la nave dei sogni. E lo era. Lo era davvero.
Dammi la mano. Ti fidi di me?
Mi fido di te.
Apri gli occhi.
Sto volando, Jack.
Non sai mai quale carte ti capiteranno nella prossima mano. Impari ad accettare la vita come viene. Così ogni singolo giorno ha il suo valore.
Dimenticherò, Jack. Non lo dimenticherò mai.
Eccoci qua, tornati con la settima sessione e siamo pronti a salpare sul Titanic. E quando si parla di James Cameron io vado a scomodare solo una persona, Matteo Maino. Buonasera, Matteo.
Ciao Daniele, lo sapevo che mi avresti invitato in questa puntata.
Non potevo non contattarti, non potevo scomodarti. Però prima di parlare di Titanic, Matteo, qui c'è una domanda che attanaglia me stesso, tutta la redazione, tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, perché noi ci siamo sentiti l'ultima volta per parlare di Avatar, la via dell'acqua, no? E il film doveva ancora uscire nelle sale e tu già, no, forse era già uscito, non me lo ricordo, ma tu l'avevi già visto tipo due volte, una cosa del genere. Ecco, a distanza di quasi due mesi dall'uscita, quante volte hai visto, lo dico un po' fantozianamente, Avatar?
In stile proprio Cineforum di Fantozzi, l'ho visto cinque volte.
Cinque volte? Ah, ma sai, pensavo di più.
No, in realtà mi sono trattenuto.
Ti sei trattenuto?
Ho avuto delle giornate in cui dicevo, ma è quasi, vado
torno
a vederlo, però mi sono fermato a un certo punto.
Ti sei fermato, ecco. Invece Titanic quante volte l'hai visto tu in tutta la tua vita?
Ah, beh, allora,
forse di più.
In realtà, al cinema mai. Al cinema mai, ci vado venerdì.
Ecco.
Però ovviamente sin dalla videocassetta, che conservo ancora perché è un cinelio proprio di storia, sia poi in Blu-ray, comunque in un video. Credo che almeno una volta l'anno ci caschi
e lo rivedi.
Sì,
sempre tramite VHS. Fantastico, ce l'avevo anch'io la VHS di Titanic. Io, siccome sono un po' più anzianotto di te, sono un po' più boomer di te, ricordo di averlo visto anche al cinema. Un cinema, tra l'altro, siamo nella settimana sanremese, che si chiama Ariston, che si chiamava Ariston a Firenze, e nel 1990 uscì, perché in America uscì, mi pare, al dicembre del 97, in Italia invece era febbraio del 98. E, madonna, sembra ieri, invece sono già passati 25 anni.
Intanto,
come passa il tempo, infatti 25 anni dopo Titanic torna al cinema in versione rimasterizzata in 4K in 3D. Non è la prima volta che Titanic ritorna al cinema, perché già anche per il ventennale mi pare ci fu un'operazione simile, però credo sia la prima volta che ritorna in questa versione 4K e anche in 3D.
Esatto, di cui sono molto curioso. Alcuni cinema la proiettano addirittura in HSR, cioè Night Time Rating, che è praticamente il lo stesso metodo di proiezione che aveva la trilogia dello Hobbit quando uscì,
sì.
Che aveva anche Avatar 2, solamente però in certe scene, che è un po' quell'effetto un po' più fluido, insomma aumentano i fotogrammi proiettati e quindi l'occhio in qualche modo ha più realismo, ha più contatto con la realtà riguardo ai movimenti. Esce in 4K, quindi se Dio vuole, se il signor Cameron ha deciso, dopo Titanic in teoria dovremmo vedere finalmente anche The Abyss e True Lies, che finalmente possono uscire ed essere ridistribuiti in un video, che sono i due film che mancano all'appello. Che dire, Daniele, che dire, amici della Settima Ossessione, cioè per me Titanic al cinema è uno di quegli eventi che, per quanto il film lo conosciamo a memoria, per quanto in qualche modo non ci sia la sorpresa di quello che andremo a vedere a livello narrativo, deve essere una di quelle esperienze sia intramontabili. Prima dicevi sono passati 25 anni e sembra ieri, in realtà per un film come Titanic siamo sempre all'oggi, perché è un film incredibile, c'è poco da fare, al di là della mania che c'era all'epoca su DiCaprio, al di là di quella, come dire, di quel modo di approcciarsi al film come una semplice storia romantica, in realtà è un pezzo di cinema incredibilmente action, fa felici qualsiasi tipologia di pubblico, e vederselo finalmente, vedere di nuovo questa nave dei sogni in 3D, tra l'altro io me l'ero perso quando l'hanno riproposto in 3D, cos'era, 5 anni fa?
5 anni fa, forse, per i 20 anni, sì, esatto.
No, 2012 circa, può essere.
2012 sarebbero stati 15 anni circa, sì, forse. Non sono molto
bravo. Era un po' dopo Avatar,
sì, può darsi.
E vederselo in 3D, allora abbiamo avuto, come dire, su Avatar 2, chiunque l'ha visto che c'è qualche rimando a Titanic, lo vediamo anche dal trailer, quindi nel caso qualcuno l'avesse ancora visto, correte in sala intanto a vedere Avatar, la via dell'acqua, e poi ci risentiamo.
Visto da 5 milioni di italiani, no? Perché sembra una cosa da poco, però 5 milioni di italiani
hanno
visto Avatar.
È stato un grandissimo successo, e io sono curioso proprio di... è giusto il termine, imbarcarsi nella nave e vivere proprio l'esperienza del film con gli occhialini 3D. Secondo me, complice anche la rimasterizzazione, assisteremo a qualcosa che ci lascia senza fiato.
Ci lascia senza fiato, come ci lasciò appunto nel 98 qua in Italia il film di James Cameron, che è diventato, insomma, uno dei film, possiamo dire, quando uno pensa al cinema, io penso che tra i 10 film che uno deve citare, citi per forza anche Titanic. Poi si potrà aprire una parentesi, sì, ma non è il più bel film, vabbè, ma quelle sono di altri discorsi. E poi sicuramente un tipo di film, non so se ti sarà sicuramente successo anche a te con Avatar e con altri film importanti della storia del cinema, che poi quando escono questi film ricordi bene il pre all'andare al cinema, poi ovviamente il dove hai visto il cinema, dove hai visto il film al cinema, in quale cinema hai visto il film, e anche il dopo. Cioè io mi ricordo perfettamente ancora dal 1998, ora sono passati 25 anni, il con chi andai a vedere quel film, che presi l'autobus per andare a vedere quel film, che il primo tempo lo vidi in galleria, che il secondo tempo lo vidi in platea. Ero un ragazzino delle scuole medie, ero in terza media mi pare, mi ricordo poi dopo che andammo a fare una merenda in piazza Santa Maria Novella lì a Firenze, perché era un cinema vicino alla stazione. Insomma, ti ricordi tutto di quelle giornate lì? Ecco, magari di altri film non tieni a mente la memoria. Segno che è un film sicuramente che ha fatto epoca, che ha fatto storia. E come te lo spieghi questo successo di Titanic? Stiamo parlando di un regista, lo ricordiamo, che al momento i primi quattro film sui primi quattro film più visti nella storia del cinema a livello internazionale, tre sono di James Cameron e hanno raggranellato per il momento oltre 7 miliardi di incasso.
Tu in realtà sai già la risposta, e cioè che il successo si spiega col fatto che è James Cameron, e James Cameron sa il fatto suo, e ha dimostrato negli anni, sin dal primo Terminator, il suo primo vero film, di sapere esattamente cosa vuole il pubblico, te lo offre, ma non te lo offre in maniera usa e getta, te lo offre con un'attenzione al dettaglio, un'attenzione nella messa in scena, una cura nel portarti a emozionarti durante la visione del film, che ti crea dei fenomeni. Tu parlavi appunto, mi ricordo quel giorno in cui sono andato a vedere Titanic al cinema, io ricordo la prima volta che ho inserito la videocassetta e l'ho visto. Sono proprio quegli eventi che in qualche modo, proprio perché sono così speciali, ti rimangono e diventano proprio memoria. E i film di Cameron funzionano perché iniziano a far parte proprio della memoria collettiva. Poi a chiarire, a capire davvero il perché, cioè qual è la formula magica di suoi film, è impossibile, nel senso che non per niente è solo lui quello che appunto,
è un po' come la formula della Coca-Cola, non ce lo viene a dire, non ce lo viene.
Esatto. Cameron che fa la Coca-Cola,
esatto.
E infatti, cioè, di quattro film che sono come dicevi te nei maggiori incassi della storia, tre sono suoi, ma in realtà parliamo di Avatar 2 e Titanic.
Sì. E tra l'altro adesso ci sarà una sorta di lotta intestina, perché Avatar 2 ha superato in classifica degli incassi mondiali proprio Titanic, ma col fatto che Titanic esce poi anche a breve distanza appunto da Avatar 2, quindi anche sull'onda del successo che sta continuando di Avatar 2, chissà se Titanic metterà di nuovo la freccia e quindi
guarda,
sarà un sorpasso.
Posso essere onesto con tutti voi, da un certo punto di vista mi piacerebbe, nel senso che Titanic alla fine per molti, e anche per chi insomma non ha apprezzato tantissimo la saga di Avatar, è un po' l'ultimo film di Cameron che in qualche modo considerano tale, ecco, in maniera cattiva diciamo così, però ecco, è un film talmente secondo me importante nella storia, non solo nella nostra storia, ma proprio per la storia, cioè intendiamoci, è un film che in qualche modo usa un sacco di effetti speciali, anche digitali, eppure sono talmente ben inseriti che sono invisibili. È un film che inizia con le primissime inquadrature in cui mi pare proprio per la prima volta si vedeva al cinema il vero relitto del Titanic. È un film che, raccontando insomma la storia di Romeo e Giulietta sulla nave, così come Cameron l'aveva proposta ai produttori della Fox, in realtà racconta molto di più, Tant'è che dopo 25 anni ancora abbiamo i meme sul fatto di Jack Lattera.
Ma non a caso, proprio poche settimane fa, in occasione della uscita del film, James Cameron, che ha sempre negato il fatto che Jack si potesse salvare, è tornato sui suoi passi e con una troupe, un'equipe del National Geographic, ha fatto un altro esperimento dove si è scoperto che invece Jack si poteva salvare.
Sì, però qui poi salta la domanda proprio più bella, e aveva senso se Jack
si salvasse,
salito sulla zattera e si fosse salvato, perché la grande storia d'amore è proprio quella che dura quei giorni,
certo.
Che poi la tragedia spezza, però è proprio la magia appunto di Rose, no? Cioè lei viene rinnovata come donna, come riesce a mettersi a posto con la vita proprio grazie al sacrificio di Jack. Se si fossero salvati entrambi, molto probabilmente la vita sarebbe in qualche modo, sarebbe stata meno speciale, ecco, la storia romantica avvenuta sulla nave.
Sì, poi mi fa sempre anche un po' sorridere chi va a fare le pulce ai film, a cercare il realismo dei film, sono film per l'appunto, non è una storia, non era un documentario sul Titanic, era un film ispirato alla tragedia del Titanic. Quindi da domani io penso che comunque anche a livello di box office potrà dire la sua, cioè secondo me, nonostante incomba appunto Sanremo questa settimana qua, io penso che anche per i più giovani, per riscoprire Titanic come hai detto te per la prima volta al cinema, che non se l'ho potuto godere quando uscì nel 1998 in Italia, quindi sarà sicuramente un'esperienza per chi la vivrà per la prima volta, per di più in 4K 3D, indimenticabile, come sanno essere appunto i film di James Cameron. Quindi appuntamento da domani.
Diciamolo Daniele, questi sono proprio i film che ti fanno riscoprire cosa vuol dire andare al cinema.
Sì, sono concorde con te, assolutamente. Assolutamente sì. Va bene, Matteo, e poi ovviamente la prossima volta ci aggiornerai e ci dirai quante volte avrai visto Titanic al cinema. No, perché all'epoca io ricordo nel 98 c'era la gara chi vedeva più volte Titanic al cinema, no? Mi ricordo una notizia che uscì che c'era una ragazzina di 15-16 anni, super fan di Leonardo DiCaprio, che vide una cosa come 100 volte Titanic al cinema, cioè praticamente ci stava di casa, quindi sarebbe bello, interessante ritrovare questa ragazza, ormai sarà diventata adulta.
Che continua a farlo su Disney Plus.
Che continua a farlo, e sicuramente da domani tornerà a rivedere Titanic.
Esatto.
Matteo, io ti ringrazio. Grazie come sempre.
Grazie a te,
ciao, ciao Matteo, ciao.
Sì, sto girando un piccolo documentario.
Oh, è tipo un film, solo che nessuno ha il copione e nessuno sa cosa sia mentre lo sta facendo. No? Mm?
Dimmi com'è la tua vita ora.
È abbastanza risaputo che occorrono almeno 20 conchiglie per fare una comunità. Per cui ora come ora siamo solo noi due, e cioè io e mia nonna, Nana Connie. Qualche volta la mia mente comincia a vagare. Penso a cosa penserebbe la mia famiglia. Credi che siano lì da qualche parte?
Lasciamoci alle spalle tutte le paure. Vivi la tua avventura e basta.
Ok, allora, cominciamo. Ciao a tutti, io sono Marcel e sto registrando questo video perché cerco la mia famiglia.
Marcel e la conchiglia è la ricerca di una famiglia finalmente riunita. Marcel, quanto tempo è passato dall'ultima volta che li hai visti?
Non saprei, ma il vuoto nel mio cuore si fa ogni giorno più grande e assordante. Potrebbero essere in così tanti posti.
Marcel, la conchiglia con le scarpe.
Wow!
Sei bellissimo.
Ce ne saranno tantissimi altri uguali a me. Forza, Marcel!
Eccoci qua, ancora alla settima ossessione, 20ª puntata, e è arrivato il momento adesso di parlarvi di un film d'animazione. Lo facciamo poco, anche perché non sempre, insomma, in sala si vedono film di animazione con una certa frequenza, ma quando c'è la possibilità siamo lieti di parlarne. Vado però subito a salutare il nostro ospite che è già con noi a telefono, che è Damiano Panattoni. Buonasera Damiano.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao Damiano, bentornato nella nostra trasmissione. Allora, se non ricordo male, quando ci eravamo sentiti a fine anno, nel 2022, che chiedevo sempre, no, a chi interveniva qual era il suo film preferito dell'anno, tu mi hai detto ma che è uscito o che non è uscito. Quindi tu mi avevi dato due titoli. Uno dei due, che era un film che non era ancora uscito, è proprio il film di cui stiamo per parlare, ovvero Marcel Deschelles, giusto?
Esatto, Marcel Deschelles, titolo originale è Marcel Deschelles, oui, je son, in Italia insomma l'abbiamo accorciato, Marcel Deschelles, per fortuna non è stato stravolto il titolo, quindi insomma probabilmente dagli Stati Uniti sono arrivate indicazioni abbastanza chiare in questo senso, diretto, film d'animazione, stop motion, diretto da Dan Frieschamp con Jenny Slate, tra l'altro Jenny Slate doppia anche in originale il piccolo Marcel, un film insomma è stato un caso vero e proprio, uno dei casi dello scorso anno, un film che ho amato tantissimo, visto insomma dopo averlo atteso tanto ad Alice nella città, Festival Cinema di Roma 2022, e devo dire che sì, è il film che rispetto al 2022, insomma quello che mi ha colpito di più, finalmente, per fortuna, sono contento insomma che anche la distribuzione italiana l'abbia insomma doppiato e lo vediamo in sala, quindi l'augurio.
Grazie a Lucky Red, giusto?
Lucky Red, sì, esatto, nonostante insomma ci sia poi Sanremo eccetera eccetera, concedetevi un'ora e mezza e andate a vedere Marcel Deschelles, perché davvero ne vale la pena.
Raccontaci un po' la storia, ecco, sì.
Sì, la storia è molto semplice, questa piccola conchiglia, Marcel, insomma, quasi unico, insomma, nel suo genere, viene scovato da un regista di documentari all'interno di una casa Airbnb, quindi insomma c'è anche il marchio Airbnb, un film diciamo bidimato,
c'è il product placement, placement esatto, molto esplicito.
Esatto, è l'ultimo rimasto, vive insieme alla sua nonna, anche lei chiaramente una piccola conchiglia, un piccolo mollusco, e l'ultimo rimasto perché tutti i suoi familiari, tutta la sua gente letteralmente insomma è andata via da quella casa, non vi racconto il motivo, lo scoprirete poi, quindi il suo obiettivo è ritrovare i suoi genitori, in un certo senso riappropriarsi della propria famiglia. Lo aiuterà questo regista, che tra l'altro è lo stesso di Dan Frieschamp, lo aiuterà come? Mettendo in rete le avventure di Marcel, quindi insomma attenzione catalizzata sopra di lui, e quindi in qualche modo questa entrata in scena dei mezzi di comunicazione, dei social network, in qualche modo aiuteranno, ma anche turberanno in un certo senso il percorso di Marcel nel ritrovare poi la famiglia. E candidato all'Oscar come miglior film d'animazione, onestamente non so quanto possa farcela contro il colosso Pinocchio.
Pinocchio di Del Toro.
Esatto, il Pinocchio di Del Toro, in un altro anno probabilmente Marcel si sarebbe portato a casa l'Oscar, poi magari, nel senso, può esserci la sorpresa, io tipo per Marcel, nonostante poi Pinocchio sia un grandissimo film, però insomma tipo per Marcel, e girato in stop motion, c'è un pochino di animazione ma anche un pochino di live action, perché comunque insomma i personaggi intorno a Marcel insomma sono in carne e ossa letteralmente, ed è bello perché poi è lo sguardo quasi bambinesco di questa conchiglia, di questo piccolo Marcel, a grandezza naturale, quindi è una conchiglia a grandezza naturale, questo è uno sguardo puro proprio da bambino, e osserva il mondo, le dinamiche del mondo, insomma, la recensione che trovate su, su MoviePlayer, quindi mi auto insomma,
fai bene.
Lo avvicino molto al, al Piccolo Principe per una sua, ecco, una sua propensione alla, alla filosofia più semplice, insomma, ai, ai risvolti di vita anche più immediati, ecco, quindi consiglio, vedete Marcel, vi, vi innamorerete tantissimo di questa piccola, di questa piccola conchiglia. E è un film diverso, si parla sempre molto, no, di quanto oggi non ci siano idee, di quanto sia già stato tutto scritto, detto, eccetera eccetera. Invece no, ecco, Marcel è esempio, esempio di innovazione,
originalità,
di un film anche insomma molto tenero, ma che comunque ha una sua personalità fortissima, e targato da 24, e quindi chiaramente questo non, non sbaglia, in un film ormai è appurato, anche il film magari minore è interessante, e quindi insomma aspettiamo a metà marzo, quando poi ci saranno gli Oscar, tifando Marcel. Però intanto andate in sala, andate a vedere Marcel, e insomma capirete forse qualcosa in più anche della vita, un po' come è stato con il Piccolo Principe, no? Per molti è stata una lettura catartica, ecco, Marcel è il Piccolo Principe del grande schermo.
C'è un articolo pubblicato su Rolling Stones americano, sulla rivista, dove dice, sul sito, scusate, che titola: se non piangete a vedere Marcel Deschelles, non avete un cuore. Concordi con questa frase?
Assolutamente, tra l'altro involontariamente è quasi una citazione, perché poi nella recensione c'è una, c'è il, alla fine della recensione c'è un perché ci piace e cosa non ci piace. Ecco, tra il cosa non ci piace, ovviamente non ho bevuto da mettere nulla, e quindi ho scritto che se trovate note negative probabilmente non avete un cuore.
Non avete un cuore, ecco. Siete avvisati.
Sarà
da prenotare una visita dal cardiologo immediatamente, vedere se esiste davvero un cuore all'interno di voi stessi.
Assolutamente. Tra l'altro, il personaggio della nonna, doppiato da Isabella Rossellini, un personaggio molto bello, quello di sua nonna, doppiato in originale da appunto la Rossellini. Ho visto in lingua, quindi insomma, però mi sembra che dal thriller si è rispettato molto il tono, perché poi il tono della voce c'è fondamentale. Mi sembra che il doppiaggio italiano comunque abbia reso giustizia poi anche alla versione originale, quindi insomma l'importante è però che lo vediate sottotitolato in originale o doppiato in italiano, l'importante è che andiate a vederlo.
Poi troverete sicuramente tutta anche la lista delle sale, la Key Red è sempre molto precisa, diffonde anche sul suo sito le sale in cui vengono distribuiti i suoi film, anche con l'opzione della lingua originale. Volevo spendere, visto che abbiamo un minuto di tempo, una parola proprio sull'A24 o A24. Non so se svelo un particolare, un segreto, non credo, perché lo hai postato anche su Instagram, e tu ti sei fatto un tatuaggio proprio con
sì, diciamo che è una doppia valenza, sia insomma cinematografica, perché mi piace molto la loro poetica, ma anche il loro, no, essere sempre aperti al diverso, al nuovo, alla novità, ma anche perché abitando insomma nella tratta Roma Tivoli, ecco, è la 24,
è proprio quella, cioè...
è anche la strada di casa, quindi
cioè coloro che l'hanno poi fondata questa società,
esatto,
si trovavano in quel momento proprio sulla 24,
quindi penso. Insomma a un certo punto di vista è la strada di casa, quindi
è la strada di casa, hai visto bene, sì tra l'altro sempre più in rampa di lancio, ora sono diversi anni, sono una decina di anni che esiste questa
diciamo
società.
Che il botto l'hanno fatto con Moonlight, con l'Oscar a Moonlight, che è un film a 24 prodotto dalla Plan B di Brad Pitt, era prodotto dalla Plan B di Brad Pitt, lo scambio di buste clamoroso con la Land, e quindi insomma poi è arrivato Ari Aster con Hereditary, poi sono tornati gli Oscar con Lady Bird, e insomma quindi siamo davvero vicini probabilmente poi ad una affermazione completa e totale. E tra l'altro Everything Everywhere All At Once, agli Oscar, 24. 11 candidature, è un film a 24.
Volevo ricordare anche la Arm of App di Olivier Assayas, che è una serie televisiva, quindi loro lavorano anche con la serialità, non solo
Euphoria di HBO, esatto.
Complimenti, li seguiremo sempre con grande attenzione, di sicuro. Intanto vi consigliamo di andare a vedere Marcel Deschelles.
Andate a vedere Marcel, assolutamente.
Va bene, Damiano, ti ringrazio, ci sentiamo alla prossima. Un abbraccio, ciao Damiano, ciao ciao ciao.
Nicholas non va più a scuola praticamente da un mese.
Volevo solo sapere come stai.
Vorrei vivere con te.
Ho provato a starti vicino, ho provato a darti forza. Che succede?
Non so che mi sta succedendo, papà.
Io mi sento un completo fallimento. Quanta felicità c'era nella nostra famiglia.
Non ero vicino a noi.
Ancora cerchi di dimostrarmi quale padre modello sei. E cosa vuoi? Un applauso?
È il mio bambino. Non posso abbandonarlo.
Allora, eccoci qua di nuovo con la settima ossessione. Siamo entrati nell'ultima parte della nostra 20ª puntata di mercoledì 8 febbraio 2022. Rivado a salutare Manuela Santacaterina, che è ancora con noi.
Eccoci.
Ciao, grazie. Grazie di essere stata con noi. Allora, Manuela, oggi ti ho voluto scomodare per ben due volte, perché adesso andiamo a parlare, abbiamo parlato all'inizio della trasmissione di Tar, adesso andiamo a parlare invece di un altro film che abbiamo visto sempre a Venezia, come abbiamo detto prima. E si parla di un film che sicuramente, al contrario di Tar, sia a Venezia sia anche nella stagione dei premi che stiamo vivendo, ha lasciato poca traccia, diciamo. Però ecco, è sicuramente un film, per certi versi era un film a Venezia comunque atteso, perché in un certo modo è una sorta di seguito, anche se non proprio fedele, a un altro film che si chiamava The Father, che comunque fece vincere un premio Oscar al grande Anthony Hopkins. Il film in questione di Florian Zeller è The Son.
Tra l'altro sì, questo è un film che è proprio molto atteso, ma anche perché questo esordio a lungometraggio con il padre, The Father, ha stupito tutti. Il film è meraviglioso, è un ingegno di scrittura e messa in scena meraviglioso, quindi tutti aspettavamo The Son, che fondamentalmente è l'ultimo capitolo di una trilogia, perché Florian Zeller, prima di essere regista cinematografico, è un drammaturgo teatrale. Lui ha scritto una trilogia intitolata La Mère, Le Père et Le Fils, dove appunto indaga queste madre, padre e figlio a teatro, e di queste tre opere teatrali due le ha fatte diventare dei film. Quindi io suppongo che probabilmente
ci sarà anche un terzo,
la madre. Questo è un film che lui ha sceneggiato insieme a Christopher Hampton, che è lo stesso sceneggiatore con il quale ha firmato la sceneggiatura di The Father. Però come dicevi tu, c'è qualcosa che manca. Non è assolutamente un brutto film, tutt'altro, è un film che vale la pena di andare a vedere al cinema, ma probabilmente dopo un esordio del genere ci aspettavamo qualcosa di più, proprio perché la struttura narrativa forse è fin troppo simile al film precedente. Ma andiamo un attimino con...
Raccontaci di cosa parla The Son. Sì.
Il protagonista principale di questo film è un 17enne, Nicholas, interpretato da Dan McGrath, che vive un momento di profondo disagio psicologico dopo due anni dal divorzio dei suoi genitori, che sono interpretati da Laura Dern e Hugh Jackman. Lui vive con sua madre, ma comincia a non andare a scuola, comincia a manifestare un forte disagio fisico e psicologico, di cui questa madre non riesce a capacitarsi, non sa come fare, e chiede aiuto al suo ex marito, Il giovane protagonista del film decide quindi di trasferirsi a casa del padre, con il quale negli ultimi 2 anni tra l'altro non aveva avuto un grosso rapporto fatto di presenza, perché il padre nel frattempo è un uomo molto impegnato e sta addirittura per avere una carica ufficiale all'interno di una campagna politica, quindi comunque un uomo estremamente preso dal suo lavoro, che si è rifatto una famiglia con una nuova compagna interpretata da Vanessa Kirby e che ha appena avuto un figlio neonato. Quindi quest'uomo, che per 2 anni fondamentalmente non ha fatto del tutto il padre, si ritrova con questo figlio adolescente con un forte problema psicologico da affrontare dentro casa, e quindi i suoi equilibri familiari saltano del tutto. Questo è un film fondamentalmente sul senso di colpa di chi non c'è stato, non c'è stato abbastanza, e soprattutto non ha avuto un buon modello, perché Hugh Jackman, c'è un piccolo cameo di Anthony Hopkins che interpreta suo padre, ha avuto come figura paterna un uomo estremamente cinico, senza nessun tipo di capacità di dimostrare affetto o provare affetto, e cerca come può di aiutare questo ragazzo, non capendo svariati campanelli
di allarme
che magari noi spettatori riusciamo a capire, sì. Perché poi questo film, esattamente come The Father, è attraversato da una tensione continua ed è tutto quanto costruito all'interno fondamentalmente di un appartamento, l'appartamento dove questo ragazzo si trasferisce con il padre e la sua famiglia, e tranne qualche altro interno noi non vediamo quasi mai l'esterno. Il cuore del film, il centro nevralgico del film, è questo appartamento, come lo era la casa di The Father, ed è qui forse che c'è già uno dei primi
limiti del
problemi
film.
Del film, mm-hmm. Perché è vero che l'impostazione teatrale è ovvia, arriva da una pièce teatrale, l'impostazione teatrale è normale che ci sia. Il problema è che forse l'impostazione è fin troppo simile al film che ha fatto diventare Florian Zeller uno dei registi più acclamati degli ultimi anni, con un solo film tra l'altro.
È vero.
E senza svelare troppo, secondo me anche il finale è un po' troppo simile nel senso di strumenti che utilizza rispetto al predecessore, e questo forse per chi guarda e chi ha apprezzato molto The Father potrebbe essere un punto di demerito, perché magari ci si voleva qualcosa di più, mostrare altre capacità. È vero che magari con una pièce teatrale l'adattamento deve essere il quanto più possibile fedele all'originale, c'è uno spazio circoscritto nel quale far muovere gli attori e quindi i personaggi e la storia, però personalmente io quando l'ho visto a Venezia ho avuto questa sensazione qui di sì, ho visto un bel film con ottimi interpreti, scritto molto bene, girato molto bene, ma al quale mancava qualcosa in più per farlo diventare davvero un grande film.
Mancava un po' d'anima forse.
Probabilmente sì, rispetto probabilmente al film precedente,
sì.
Dove era un duetto costante,
sì.
No? Qui forse la capacità di scrittura si è un pochino annacquata.
Forse un film anche poco cinematografico, mi verrebbe da dire, perché poi se vogliamo parlare di film ambientati, storie ambientate in un unico spazio, che sia una stanza o una casa, restando sempre a Venezia e citando il film di Aronofsky, The Whale, dove con grande maestria lui ha saputo appunto raccontare una storia che è ambientata per le quasi 2 ore di film in un'unica stanza, cioè in un'unica casa, ma principalmente in una stanza. Contrariamente,
qui qualcosa è mancato.
Sì.
C'è la sensazione netta che qui qualcosa è mancato, nonostante appunto non stiamo parlando di un film scarso.
No, non è un brutto film.
Andiamo a vedere, perché comunque ripeto, il livello di scrittura è alto, gli attori sono tutti bravissimi.
Sì.
E comunque alla fine avrete una sorpresa, indubbiamente. Però rispetto al suo predecessore questo è un film minore, senza dubbio. Tra l'altro noi in questo film vediamo anche una serie di flashback,
sì.
Dove viene mostrata la famiglia originale, quindi Laura Dern, Hugh Jackman e il figlio 17enne,
il figlio.
Da bambino
al mare,
una vita felice, no? Quando tutto quanto andava bene. Quindi noi spettatori siamo anche frustrati, perché fondamentalmente rispetto a il divorzio dei due genitori, che potrebbe essere, che è il motivo scatenante, non conosciamo fino a fondo le motivazioni che hanno portato questo 17enne a vivere questo momento di estremo disagio psicologico. Una domanda e una perplessità alla quale poi ha risposto lo stesso Zeller, mi ricordo, a Venezia, dicendo che lui non voleva mostrare quali fossero le motivazioni, ma catturare la frustrazione proprio di chi è attorno a quel ragazzo, che non riesce ad aiutarlo e a capire fino in fondo il dolore che prova, e che fondamentalmente questo è un film che lui ha fatto perché vorrebbe che aprisse un dialogo sulle malattie mentali.
Sicuramente sì, è un film anche molto attuale, che si va proprio a inserire in quel filone di film che trattano il problema della salute mentale, ma penso anche ad alcune serie televisive. Sempre più spesso cinema e televisione si stanno occupando di queste problematiche, che con la pandemia, come ben sai, e lo leggiamo spesso anche sui quotidiani o in televisione, lo sentiamo dire nei telegiornali, che la pandemia purtroppo ha acuito soprattutto nei giovani, negli adolescenti, queste problematiche qua.
Assolutamente, infatti è vero, sono innumerevoli i film, ma anche con toni più comici o meno drammatici, che comunque raccontano questa che è diventata una realtà dei fatti. La parte più giovane della popolazione ha subito uno spassone emotivo non indifferente da questi anni costretti in casa, e il cinema indaga anche questo, indaga anche la malattia mentale e il suicidio, perché fondamentalmente questo film parla anche di questo, no? Parla anche dell'istinto che ha questo ragazzo, che non capisce perché, a volerla fare finita. È un dolore, un disagio che lui per primo non riesce a capire fino in fondo, e chi è intorno a lui non ha gli strumenti idonei, magari pieno di buone intenzioni, pieno di amore paterno e materno,
ma che non riesce. Non riesce a trovare la chiave giusta per risolvere la questione. E dimostra ancora una volta, insomma, quanto il lavoro, tra virgolette, di genitore sia difficile.
Assolutamente. Infatti il senso di colpa poi è uno dei temi centrali
del film. Sicuramente è un film che comunque non resterà sicuramente negli annali della storia, ma è comunque da vedere in ogni caso, secondo
assolutamente
me. Va bene, Manuela, grazie anche per questo straordinario che ti ho chiesto, grazie come sempre per portarci all'interno dei film che ci racconti sempre con grande puntualità. Grazie Manuela, grazie. Ciao. Bene, noi siamo arrivati in conclusione anche di questo 20° appuntamento con la 7ª ossessione, e se avete percepito qualcosa di diverso, tranquilli, durante questa puntata, perché questa puntata è andata in onda direttamente da casa mia, perché sono risultato positivo al test del Covid. Ma il cinema deve sempre andare avanti, non si ferma mai, e quindi ci sono voluto essere anche questa settimana, con la speranza che dalla prossima possa già ritornare negli studi di Nova Radio in Piazza dei Ciompi a Firenze. Per questo motivo io ringrazio anche il nostro tecnico Stefano Patrizio, che insomma ha permesso anche la possibilità di diffondere questa trasmissione direttamente da casa mia. E vi ricordo ovviamente come sempre il podcast, che troverete già da giovedì sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, e poi come sempre nel fine settimana lo potete riascoltare o ascoltare, se vi siete persi questa puntata, anche su Spotify e Amazon Music. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata e vi lascio al giornale radio.